la newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
Le 8 passate da 5 minuti, venerdì 31 luglio, siamo in Newsline. Buongiorno da Chiara Brilli e dalla redazione. Caldo, un'altra ondata, fine luglio a 40 gradi, scatta il bollino rosso, leggiamo oggi dai giornali. Il titolo è reiterato in questi giorni, in questa fase, anche per il nostro territorio. Facciamoci dire di più, ma insomma i particolari sono quelli. Matteo Rossi dall'AMMA, ben trovato, buongiorno.
Sì, buongiorno a tutti.
Allora, c'è qualche novità innanzitutto, Rossi?
Direi non c'è tanto da aggiungere a quello che hai detto te, cioè c'è questa ondata di caldo che proseguirà nei prossimi giorni, probabilmente fino all'8, anche 10 di agosto, con temperature che via via aumentano ulteriormente, insomma fino ai 40 gradi. Già oggi si potranno sfiorare i 40 gradi, anzi già ieri in qualche stazione della Toscana si sono registrati 40 gradi nel Grossetano. E quindi nei prossimi giorni le temperature restano molto alte e anche le minime sempre sopra i 20 gradi, quindi insomma, si sta male anche di notte e bisogna resistere per una decina di giorni, ecco.
Una decina di giorni, infatti si allunga un po' questa prospettiva che comunque era già stata anticipata. Due domande, uno sui 40 gradi a fine luglio, per la Toscana da un punto di vista di medie da quanto non accadeva, se è davvero un'anomalia, e la percezione rispetto al tasso di umidità.
No, anomalia non anomalia rispetto ai valori medi, però il periodo è quello giusto, insomma fine luglio è il periodo in cui si possono raggiungere i maggiori valori, per cui è un'anomalia rispetto alle medie, ma non che sia un periodo in cui non si possono verificare queste valori massimi, insomma. Ecco, per quanto riguarda l'umidità, appunto, come dicevo, si sentirà durante la notte, quindi aumentano i tassi di umidità nei prossimi giorni e quindi saranno notti umide e calde con temperature appunto anche a 23, 24, 25 gradi, poi dipende un po' dalle zone. Questo è il quadro, insomma.
E insomma, ci lasciamo, Rossi, ci lasciamo così e vi riprenderemo penso altrettanto lunedì quando ci aggiorneremo, ma sono informazioni importanti che ci portano poi a darne anche altre di servizio per quanto riguarda soprattutto le situazioni di maggior fragilità e la questione della non esposizione nelle ore più calde. Parleremo tra poco anche di un accordo su questo fronte in ambito lavorativo. Grazie per essere stato con noi, buona giornata, buon lavoro all'AMMA, adesso una breve pausa.
Un orizzontale si usa quando piove.
Volare.
Ma no, uno verticale, il colore del cielo.
Viaggiare.
Quando non pensi ad altro. È ora di partire. Vinci l'Elba con Toscana Aeroporti. Risolvi uno dei giochi. Partecipa al concorso su WhatsApp allo 02-499-62835 e scopri subito se hai vinto un trolley roncato. Super premi finali. Due VIP experience per due persone all'isola d'Elba. Concorso valido fino al 31 luglio 2021. 26, estrazione entro il 15 settembre 2026, regolamento su vincilelba.it.
Instabile, cultura e movimento. A Firenze, in via della Funga, zona Varlungo, un grande spazio all'aperto dove l'arte è di casa. Tutti i giorni, dalle 18 alle 2, con musica, circo contemporaneo, teatro, aperitivo, bistro, pizzeria, griglia, opzioni vegetariane e vegane.
Sabato 1 agosto alle 21.30, concerto con Assumut Music Flottiglia, progetto che coinvolge giovani musicisti dell'associazione Prima Materia di Montespertoli e ragazze e ragazzi palestinesi e libanesi dell'associazione Beit Atfala Sumud. Durante il concerto ci sarà uno spazio di dialogo tra il pubblico e gli artisti.
Un nuovo viaggio del Controradio Club. Preparati a vivere un'avventura straordinaria. Guatemala e Honduras.
Nel cuore dell'America centrale, tra vulcani, giungle, laghi e gli spettacolari tesori della civiltà Maya.
Dal fascino di Chichi Castenango alla magia del lago Atitlán fino alle antiche città nascoste nella giungla. Un viaggio tra natura, storia e mistero.
Guatemala e Honduras, dal 29 gennaio 2027, in compagnia di Rossano Mamberto. Se sei interessato, prenota subito. I posti sono limitati. Programma e prenotazioni www.controradio.it/Guatemala.
Controradio.
Le 8:10, le principali notizie di oggi. Dicevamo del caldo e del lavoro. Paga piena se il cantiere si ferma per il caldo. Il richiamo lo prendiamo dal Corriere Fiorentino. ANCE, CGIL, CISL e UIL hanno firmato uno storico accordo integrativo che riguarda i 13.000 lavoratori dell'edilizia della provincia di Firenze, ovvero quando il lavoro sarà sospeso per il caldo estremo, gli addetti riceveranno il 100% dello stipendio contro l'attuale 70%. Passo importante dal punto di vista lavorativo all'interno di un contesto, quello di caldo e sicurezza e salute sul lavoro, che abbiamo affrontato nelle prime due puntate di Rischio Zero, la trasmissione su questi temi in collaborazione con la CGIL, che riprenderemo a settembre. Fermo di polizia, muore in Spagna, di taglio basso dal Corriere. Due inchieste sulla fine di un 28enne fiorentino, aperte due inchieste, dicevamo, una a Roma, l'altra in Spagna, sulla morte del giovane di Firenze Samuele Spinelli, deceduto a Barcellona il 1° giugno scorso. I particolari nel servizio di Sandra Salvato.
Si indaga in Italia e in Spagna sulla morte di Samuele Spinelli, il 28enne fiorentino deceduto a Barcellona il 1° giugno, 3 giorni dopo un fermo della polizia catalana all'interno di un grande magazzino. La procura di Roma, competente per i casi di cittadini italiani morti all'estero, ha aperto un fascicolo contro ignoti dopo la denuncia presentata dai familiari. Un'inchiesta è in corso anche in Spagna. Al centro degli accertamenti ci sono le immagini delle telecamere di videosorveglianza acquisite dagli investigatori. Nei filmati il giovane appare in stato di forte agitazione all'interno del negozio, viene inizialmente fermato dagli addetti alla sicurezza e poi immobilizzato da più persone tra vigilanti e agenti di polizia. Secondo quanto riferisce il legale della famiglia, durante il contenimento a Spinelli vengono legati mani e piedi con fascette. Successivamente i sanitari gli somministrano un sedativo, il midazolam. Poco dopo il 28enne va in arresto cardiaco. Rianimato sul posto, viene trasportato in ospedale in condizioni gravissime, dove morirà 2 giorni più tardi senza riprendere conoscenza. I primi accertamenti medici parlano di cedimento multiorganico e hanno rilevato anche la presenza di metanfetamina, elemento che ha portato a ipotizzare un'overdose. I familiari però contestano questa ricostruzione e riferiscono di aver riscontrato lividi e lesioni sul corpo del giovane e chiedono di chiarire se le modalità del fermo possano aver contribuito al decesso. Saranno gli esiti delle autopsie e delle indagini aperte nei due paesi a ricostruire con precisione quanto accaduto.
Per Samu, trattamento indegno, l'apertura della Nazione, le accuse della famiglia che cerca risposte dopo la morte del giovane a Barcellona e dalle pagine interne della Nazione di Pisa, Pontedera, vi segnaliamo invece Dumarei ha detto no, si infiamma la protesta, sciopero e presidio, l'azienda chiude al confronto, i lavoratori incrociano le braccia ai cancelli, l'assessore regionale Lenzi e la senatrice Zambito raggiungono lo stabilimento muro contro muro. Dunque Dumarei Flow Motion Technologies ha respinto la proposta di mediazione del Ministero delle Imprese e saltano così le possibilità di congelare i 35 licenziamenti annunciati e riaprire il confronto a settembre. Su questo abbiamo sentito Daniele Calosi della FIOM CGIL Toscana.
Questo segna non solo un atto d'arroganza ma anche di prepotenza di un'azienda che è sul nostro territorio italiano e regionale anche e principalmente nei contributi che ha ricevuto pubblici per quanto concerne ad esempio lo studio di nuovi prodotti relativi all'idrogeno eccetera, ha beneficiato di tanti soldi pubblici e l'unica cosa che sa restituire sono i licenziamenti di lavoratori che sono lavoratori in somministrazione. La cosa che chiedevamo era semplicemente di rispetto di un accordo che noi abbiamo già sottoscritto Regione Toscana ad aprile, che è quello di far sì che i lavoratori in somministrazione possano beneficiare degli ammortizzatori sociali attivandoli attraverso l'agenzia di somministrazione. L'azienda ha risposto di no anche a questo, quindi bisogna che adesso c'è un presidio, i lavoratori hanno già effettuato 36 ore di sciopero, inizia un altro giro di scioperi, ecco, io penso che non si possa lasciare soli quei lavoratori. Il Ministero, dobbiamo dire, ha fatto la sua parte, nel senso che non è che ha detto di no alla proposta del sindacato, ha detto di no alla proposta del Ministero del Governo italiano, dicendogli che era una proposta dove si chiedeva di sospendere questa attività di non rinnovo dei contratti di staff leasing e somministrazione a tempo indeterminato per consentire poi a settembre di rivedersi alla presentazione di un piano industriale. In realtà l'azienda non vuole presentare un piano industriale perché noi siamo molto preoccupati che il non rinnovo dei contratti a termine, cioè degli staff leasing, sia il preludio di una situazione più complessa che potrebbe esserci all'anno nuovo, perché comunque il settore dell'automotive è un settore che in questo momento va in crisi, non vorrei si attaccasse a questo per procedere a una ristrutturazione pesante dello stabilimento toscano. Vorrei ricordare che sono oltre 800 i lavoratori che lavorano alla Dumarei in provincia di Pisa.
E con i Green Day alle 8 e 16 minuti buttiamola in politica, fatti, tendenze, vizi e vezzi della politica locale, non di lunedì come di solito nel nostro palinsesto, ma come eccezione di fine luglio torna la rubrica con Tommaso Ciuffoletti per, diciamo, spiegare la vicenda Montedomini ai bambini e soprattutto dal punto di vista politico. Tommaso, buongiorno, ben trovato.
Ciao Chiara, buongiorno.
Poi ti prometto, Tommaso, che a ottobre, quando tornerà la rubrica, ci faremo fare una sigla, proprio con tutti i crismi apriremo questa finestra di politica, quando la politica, insomma, sembra sempre più invece essere in secondo piano rispetto ai fatti che andremo a raccontare. Fammi riavvolgere un attimo il nastro e poi andremo a analizzare cosa sta succedendo. Si andrebbe verso il Consiglio Comunale straordinario dedicato appunto al caso Montedomini. Le opposizioni stanno raccogliendo le firme per chiedere questa seduta dedicata che si dovrebbe tenere entro agosto, e dunque dopo il cubo nero dell'estate 2025 Montedomini sembra aver raccolto il testimone delle cronache fiorentine e non solo, ma ci chiediamo alla politica e soprattutto alla città cosa rimane da fare e cosa dovrebbe fare. Ecco, che riflessioni hai maturato in queste due settimane di altissima tensione?
Sì, che il titolo della nostra trasmissione in questo caso vale due volte, il buttiamola in politica. A volte lo si dice come espressione che serve anche un po' a scherzare, no? A volte si dice no, non la buttiamo in politica, invece poi la politica chiede la sua parte d'attenzione, chiede di essere considerata rilevante soprattutto da parte di coloro che anche nella gestione delle responsabilità amministrative lo devono fare con una coerenza di messaggio e di racconto. Ecco, la coerenza della politica che si è svolta in relazione ad un tema centrale per una città come Firenze, che è quella dell'abitabilità, della vivibilità, soprattutto della sua zona del centro, ma in generale di tutta la città, ecco, chiede che ci sia coerenza, e questa coerenza, nel caso specifico che stiamo analizzando, è mancata completamente, raccontando quindi un problema ancora più grande. Perché cosa succede? Succede che la vicenda Montedomini ci racconta appunto di una gestione degli immobili da parte di questo ente pubblico che cambia nella sua, come dire, proprio nella sua natura in seguito a due decisioni che avvengono tra il 2015 e il 2018, siamo all'inizio e nel pieno della sindacatura Nardella, perché decide che da quel momento, da partire dal 2015 e poi con un'altra scelta fatta pochi anni dopo, si possa mettere a reddito anche il proprio patrimonio immobiliare. È una scelta che ciascuno può giudicare più o meno opportuna, ma del tutto lecita e per certi versi anche legittima, laddove io intenda che se ho una parte che posso valorizzare meglio per averne un guadagno da reinvestire nelle mie attività sociali, ribadisco, può ciascuno opinare rispetto all'opportunità, alla una scelta, diciamo, anche morale rispetto alle finalità dell'ente, però ha una sua legittimità. Questa scelta viene fatta e quindi le conseguenze che oggi stanno venendo a galla, ovvero di tutta una serie di immobili, di appartamenti che sono stati gestiti per farne profitto, per farne guadagno, per, come si dice, valorizzarli, rientrano in quella logica lì. Una logica in cui appunto abbiamo un ente pubblico al cui CDA peraltro è nominato in larga parte proprio dal Comune di Firenze, il quale però Comune di Firenze, non più tardi di un paio d'anni a questa parte, sembra cambiare completamente la propria politica relativamente allo stesso identico tema. Se nel momento in cui l'amministrazione Nardella invece si faceva forte dell'impegno appunto a valorizzare, ribadisco, ripeto questa parola, i propri possedimenti pubblici, ecco, con l'arrivo di Funaro, pur in una conseguenza politica ed una linearità politica rispetto alla vicenda Nardella, c'è un cambio piuttosto radicale di impostazione rispetto a questo stesso tema, ma un cambio che avviene repentino, non avviene a seguito di una maturazione politica, anche perché si sta andando esattamente in una direzione opposta. Le foto con le tenaglie che rompono le K-box, che segnalano la presenza di affitti brevi in maniera anche irregolare rispetto ai regolamenti comunali, e quindi si fa una battaglia forte tanto da impedire le nuove licenze di B&B nell'area UNESCO. Questo cambio arriva in maniera repentina, improvvisa, forte, non mediato, non pensato, non ragionato politicamente, eventualmente anche facendo un'assunzione di responsabilità rispetto a una stagione precedente che invece andava in una direzione diametralmente opposta. Nel non fare questo, evidentemente non si è fatto anche un controllo di quella che era appunto la gestione che veniva fatta di immobili che, ribadisco, gestione di Montedomi, un ente pubblico, ma rispetto al quale il Comune non può negare d'avere una coscienza politica di quel che lì viene fatto.
Ecco, quindi tu dici, a fronte comunque di una scelta che è stata fatta in un altro periodo anche di approccio rispetto alla gestione del patrimonio immobiliare pubblico, alla sua valorizzazione, seppur, come dice il CDA, un 5% del patrimonio, quindi una fetta esigua, e comunque con disponibilità a rivedere il regolamento in base al percorso politico adesso e alle decisioni dell'amministrazione, tutto ciò che però adesso si scopre sarebbe dovuto essere corretto prima, alla luce proprio di una visione strategica che adesso viene tradotta in una nuova modalità di gestione degli affitti turistici.
Bravissima, perché farlo dopo che questa cosa viene fuori, e al venir fuori si è subito cercato di fare finta di niente, è proprio un atteggiamento di irresponsabilità politica piuttosto grave, che segnala una certa abitudine a non dover rendere conto. Io mi rendo conto che amministrare
quando
una città
quando tu dici far finta di niente, Tommaso, ti riferisci al fronte politico soprattutto? Cioè, noi leggiamo adesso l'incipit dell'articolo di Bernardini sul Corriere oggi: aspettano che passi la nottata, ma è appena cominciata, scherza ma non troppo al telefono un influente esponente del PD fiorentino. Cioè, speravano che la bolla si sgonfiasse velocemente, invece così non è stato?
Totalmente allineato con le identiche parole che hai riportato e che citava Bernardini, perché sono le stesse che anche io mi sono sentito ripetere in questi giorni, dandomi proprio una sensazione anche amara di come l'idea fosse: ma facciamo finta di niente, ora arriva agosto, la gente va in vacanza, altro a cui pensare, tanto poi a settembre si ragionerà d'altro. Ecco, è la convinzione che in questa città il blocco di consenso, che per parte però è anche blocco di una certa relazione intorno a una forza politica che è ovviamente la predominante, che amministra da sempre, quasi, non dico da sempre, ma insomma da tanto tempo, questa città, sia così solido che non ci sia bisogno neanche intanto di fare quell'operazione che abbiamo detto a monte, laddove si cambi diametralmente un indirizzo politico su un tema, ribadisco, così centrale. Non si sta parlando di una virgola, di un di cui, di un programma più basso, ma di un punto centrale. E poi, laddove venga fuori che appunto non si è fatto tutto questo e vengono fuori le contraddizioni dei fatti, tu continui a fare finta di niente, a trattare questa vicenda come se appunto non fosse una vicenda che ti interroga politicamente, rispetto alla quale dovresti avere almeno ora, per quanto in ritardo, per quanto male, da assumerti una responsabilità, metterci la faccia di fronte a un elettorato. Curiosamente io non ho visto grandi come dire, sbracciarsi di consiglieri comunali, quelli che poi devono andare a prendere le preferenze su questo tema per difendere l'operato dell'amministrazione di cui peraltro fanno parte.
Perché? Allora perché? Mancano 5 minuti, però diciamo il leitmotiv di questi giorni sul fronte maggioranza, al netto delle richieste di AVS che poi sono state contenute nella riunione che c'è stata, è tutto ciò non deve più riaccadere, no? Lo ha detto ai nostri microfoni Fossi, la questione credibilità e quant'altro. Però ti chiedo, oggi leggiamo dai giornali che Gianassi, il segretario del PD cittadino, in nome proprio di una trasparenza che deve essere riconosciuta e condivisa, ha convocato per oggi 2 riunioni, per oggi una online e l'altra lunedì con i circoli. C'è invece un'intervista di Fritelli su Repubblica, un virgolettato dice: se non fossi vicino a Nardella e non fossi stato nominato da Funaro, il caso non esisterebbe. Dunque, di fatto il caso si è spostato anche dentro il Partito Democratico, come dicevamo, rispetto a quanto farà Gianassi, e sicuramente c'è una vicenda politica che deve essere affrontata.
Sì, ed è bene che questo sia. Dopodiché poi c'è il livello che risponde invece all'intera città. Il Consiglio Comunale è il luogo deputato a che questo avvenga, perché poi appunto si riverberi anche grazie appunto a trasmissioni, giornali e il racconto che se ne può fare anche fuori dai palazzi di quello che però lì avviene, e si deve istituzionalmente anche rispondere di questa vicenda per quanto mi riguarda. E sono contento che dopo un bel po' di tempo, ce n'è voluto perché gli sia venuto in mente che forse era il caso di non far finta di niente, e anche a livello politico i vari segretari del PD che si sono succeduti e anche a livello regionale, il farlo ora sinceramente è un pochino in ritardo. Spero che quindi, per compensare il ritardo, l'aver fatto finta di niente, gli anni in cui non si è ragionato di questa cosa, sia assunto come responsabilità per farlo senza più alcun filtro, ma mettendoci la faccia fino in fondo, accettando anche in certi casi di prendersi un pochino di improperi per come non bene hanno gestito, almeno finora, vediamo poi questa vicenda.
Vediamo poi, certamente ti chiedo in conclusione, metterci la faccia in questo caso la gestione Funaro di questi giorni al netto dell'assenza da Firenze, come la valuti?
Non bene, non un segno di forza, non un segno di capacità di intervento in un momento difficile. Ci sono dei momenti che sono delle crisi come questa, in cui nelle aziende, nelle organizzazioni ci sono dei protocolli di crisi in cui si scatta, e però normalmente in questi protocolli si ragiona proprio del fatto che di fronte ad una crisi i vertici dell'organizzazione sono chiamati a rispondere per primi e a coordinare loro anche la vicenda, proprio per dare il senso della massima autorevolezza che si mette in campo per fermare, intervenire su una crisi. Se questo non avviene, non è un bel segnale.
Tommaso Ciuffoletti, grazie anche per questa puntata speciale di Buttiamola in Politica. Ci riserveremo di farne altre. No, l'agosto ti lascio libero, Tommaso. Ci risentiamo a settembre e poi valuteremo quello che succederà comunque in queste settimane, che saranno su questo tema e anche su altre molto molto calde. Grazie ancora, buona giornata.
Grazie a te, Chiara, buona giornata.
Leggiamo dal televideo: migranti, Madrid invia esercito a Ceuta per far fronte alla crisi umanitaria legata all'arrivo di centinaia di migranti via mare e via terra. Il governo spagnolo mobilita l'esercito in appoggio degli agenti della Guardia Civile impegnati nei controlli alla frontiera con il Marocco. Ulteriori informazioni le avremo dal GR di Popolare Network, a cui daremo tra qualche istante la linea. Poi torneremo nei nostri studi anche su Controradio TV, ospite l'assessora regionale alla sanità Monia Monni. Rimanete con noi.
Buongiorno, le notizie di Popolare Network. È morto Franco Baresi, capitano e bandiera del Milan e della nazionale italiana di calcio. Aveva 66 anni, era malato da tempo. Il club rossonero lo ha salutato con un comunicato dal titolo Baresi per sempre, ricordato come l'ultimo grande difensore a ricoprire il ruolo di libero. Baresi ha fatto la storia del Milan, con cui ha vinto tutto, a cominciare da 6 scudetti, 3 coppe campioni e 2 coppe intercontinentali. Con l'Italia vinse senza mai giocare i mondiali del 1982. Le sue lacrime dopo la sconfitta ai rigori con il Brasile furono una delle immagini della finale dei mondiali del 1994.
Il premier spagnolo Pedro Sanchez arriverà in mattinata a Ceuta, dove nella notte sono continuati gli arrivi di migranti che hanno tentato di superare il confine. Nelle ultime ore sarebbero, secondo alcuni media spagnoli, dalle 2.000 alle 3.000 le persone che hanno attraversato il confine dell'enclave spagnola in Africa. A tentare di bloccarle è arrivato anche l'esercito spagnolo in sostegno alla Guardia Civile, che da subito ha provato ad arginare gli arrivi.
Donald Trump ha affermato che è stato raggiunto un accordo per il disarmo di Hamas e per il ritiro dell'esercito israeliano da Gaza. È un passo monumentale verso una pace e una sicurezza durature, ha scritto il presidente degli Stati Uniti sul suo social Truth. Il Board of Peace per Gaza, voluto da Trump, ha già parlato di un passo cruciale per garantire la sicurezza di Israele e stabilire un governo palestinese a Gaza e di una tabella di marcia dettagliata per attuare le prossime fasi del formale cessate il fuoco. Ma le reazioni di Hamas e di Israele indicano che restano delle divergenze. Alti funzionari di Hamas avrebbero dato il loro consenso al piano, dicendo però che il gruppo si disarmerà dopo il ritiro di Israele dalla striscia. Da parte dei rappresentanti di Tel Aviv resta scetticismo sullo smantellamento dell'apparato militare di Hamas.
La Confederazione Calcistica del Nord America e dell'America Centrale ha respinto il piano della FIFA di creare una società aperta ai privati finalizzata solamente al business. Si è così allineata la posizione espressa anche dall'UEFA, che ieri ha votato all'unanimità per boicottare i prossimi mondiali di calcio se il presidente della FIFA, Gianni Infantino, non ritirerà il programma di riforma.
Protezione Civile e Vigili del Fuoco stanno continuando a scavare tra le macerie della palazzina crollata ieri pomeriggio a Messina. Al momento i dispersi sarebbero 6, 4 dello stesso nucleo familiare. A provocare il crollo, un cedimento strutturale sul quale sta indagando la Procura siciliana, che ha aperto un fascicolo a carico di ignoti.
La quarta ondata di caldo estremo oggi arriverà al massimo della sua potenza e andrà avanti almeno fino a domenica. Le città da bollino rosso per oggi sono 11, domani saliranno 19. Nelle regioni del centro Italia, in pianura padana, le temperature massime supereranno i 40 gradi e si prevedono pure notti tropicali col termometro che non scenderà mai sotto i 25 gradi. Sono le 8:34 minuti, noi ci risentiamo tra un'ora circa, alle 9:30. Un buon ascolto.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Roma si segnalano rallentamenti per una perdita di carico tra Firenze Nord e Firenze Scandicci, rallentamenti per il traffico intenso tra Firenze Sud e Incisa Reggello e 4 km di coda per lavori in galleria tra Valdichiana e Fabro. In A11 in direzione Firenze, code a tratti per traffico intenso tra Prato Ovest e l'allacciamento con la 1 e code per viabilità esterna che non riceve tra Sesto Fiorentino e Peretola. Sulla Fipilì in direzione mare, code tra Livorno Aurelia e Livorno Porto, code in uscita a Santa Croce sull'Arno provenendo da Firenze, rallentamenti tra la Strassigna e Firenze Scandicci verso Firenze. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro Radio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6, 98.9.
Quando una persona anziana inizia ad avere bisogno di aiuto, spesso la famiglia non sa da dove partire.
Sostegno Fragilità Anziani offre un primo supporto e orientamento alle famiglie per le persone anziane che affrontano una nuova situazione di difficoltà.
Una risposta vicina per non sentirsi soli.
Info al numero unico regionale 055 4383 000 o su regione.toscana.it/sostegnoanziani. Sostegno Fragilità Anziani è un'iniziativa della Regione Toscana.
Un parco di musica ed altre storie. Per vivere un'estate di musica, teatro, danza, performance e letture nell'incantevole Parco Medicio di Pratolino. Info e programma unparcodimusica.it. La rassegna è promossa da Città Metropolitana di Firenze con il coordinamento di Music Pool. Sabato 1 agosto, dalle 18, la Shoot presenta Ed Harcourt in solo tour, un concerto che attraversa le tappe più significative della sua ventennale carriera, dal punk fino al cantautorato. Domenica 2, alle 18, la Nottola di Minerva presenta Elogio della vecchiaia a cura di Elisabetta Baldi, un incontro che affronta l'invecchiamento come fase attiva della vita.
Io credo nei miracoli che la gente può fare.
Sotto gli alberi degli orti civici di Santa Chiara a Lucca c'è qualcosa che non ti aspetti. È l'estate bastarda. Cinema, musica, spettacoli dal vivo e molto altro per vivere insieme questa calda estate. Dal 30 luglio al 2 agosto a Lucca Mai. Piccolo festival di fantascienza con talk, cinema, musica, installazioni e videoarte. Ospiti speciali Gary Frank e Maurizio Colombo. Un progetto dell'associazione Fermento con il supporto di Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e Comune di Lucca. Seguici sui social.
Contro Radio.
Yeah!
43 minuti, visibili anche sui nostri canali crossmediali, dunque anche su Controradio TV. Ben ritrovati in Newsline. Come anticipato, nei nostri studi ci ha raggiunto l'assessora regionale alla sanità, alle politiche sanitarie e sociali, Monia Monni. Ben trovata, buongiorno.
Buongiorno direttrice, buongiorno a tutte e a tutti.
Assessora, è la prima volta che lei viene qui con questa delega, una delega fondamentale per la regione Toscana, ma soprattutto per i cittadini e le cittadine. Partiamo però dalla recente missione in Ucraina che l'ha vista coinvolta, missione regionale che tante associazioni ha portato con sé con il contributo di Unicop. Il 14 luglio è partita, apparecchi sanitari e alimenti. Cosa ha visto e cosa la regione ha potuto dare in termini di sostegno?
È stata la prima missione istituzionale in territorio ucraino, perché essendo territorio di guerra le istituzioni si fermano al confine e fanno passare gli aiuti con associazioni locali. Abbiamo scelto di invece partire insieme alle associazioni storiche, Misericordia, ANPAS e Croce Rossa, ma anche insieme ad associazioni più piccole come la Wellness Charity di Firenze, che raggruppa un gruppo di medici di Careggi che stanno dando un contributo importante. C'era il gruppo di medici del Meyer rappresentato da Simone Pancani. L'idea era quella di compiere una missione che avesse due finalità: quella di portare aiuti umanitari e quindi generi di prima necessità, alimenti, pannolini e tutto quanto può servire nei centri di accoglienza messi a disposizione da Ipercop e consegnati direttamente nelle mani degli evacuati, delle persone che vivono nei campi profughi ormai da 4 anni e mezzo, e d'altra parte invece, grazie alla presenza dei medici, provare a costruire accordi di natura sanitaria, cioè non soltanto passare ma restare con un contributo che possa dare una mano al sistema sanitario ucraino a crescere. In particolar modo abbiamo focalizzato due aree di intervento: quella di formazione infermieristica, perché hanno necessità di imparare a lavorare in equip, cosa che noi stiamo sviluppando da tempo, e ci hanno chiesto una mano per implementare la loro capacità di diagnosi oncologica. Il sistema sanitario ucraino è molto evoluto su alcuni temi, penso ovviamente alla parte traumatologica, ciò che sì, in qualche modo discende dalla guerra che stanno subendo, ormai vivendo da 4 anni e mezzo, hanno però avuto problemi appunto su altri settori, l'oncologia è uno di questi e noi ci stiamo attrezzando per potergli dare una mano. Credo sia importante che un sistema sanitario pubblico forte come quello toscano possa lavorare per migliorare se stesso, ma anche per portare le sue capacità e le sue competenze dove c'è più bisogno.
La terra di solidarietà e di accoglienza, ma anche di solidarietà che porta nei territori colpiti, lo vediamo sui fronti caldi, sia per quanto riguardava appunto l'Ucraina, come ci ha raccontato, sia per quanto riguarda i bambini che vengono accolti al Maier della popolazione palestinese. Insomma, operativa e sempre pronta a dare un segnale concreto di solidarietà sanitaria anche.
Assolutamente, la regione toscana è molto presente nei Medevac, che sono le missioni di evacuazione sanitaria da Gaza, sono sostanzialmente ormai l'unico corridoio umanitario piccolissimo ma prezioso aperto, perché tutto il resto insomma vediamo che non è effettivamente, al di là delle dichiarazioni, operativo. I Medevac sono missioni interforze, quindi nascono in seno alla comunità europea, vengono gestite dal Dipartimento Nazionale di Protezione Civile insieme al Ministero degli Interni, il Ministero della Difesa, le Forze Armate, l'aviazione e via dicendo, ma tutto il personale sanitario e volontario che sta su quei voli è personale toscano ed è un motivo di orgoglio enorme. Abbiamo fatto 12 missioni, ho partecipato a 2 di queste missioni e devo dire che è emozionante vedere i nostri medici, le nostre mediche, infermieri che ad alta quota su voli militari, che sono sostanzialmente dei grandi autobus non pressurizzati, dove le vibrazioni sono vibrazioni importanti, riuscire a infilare una cannula nel braccio di un bambino di pochi mesi. Ed è bellissimo vedere quelle famiglie, perché la famiglia veniva evacuata intera, oggi purtroppo le dividono, cosa che fino a qualche mese fa non era possibile, che piano piano capiscono di essere già al sicuro quando sono sull'aereo, ma lo capiscono ancora di più quando vedono dai piccolissimi finestrini accendersi le luci del nostro paese. Missioni complesse dal punto di vista operativo, dal punto di vista sanitario, perché ovviamente vengono evacuati casi più difficili, sono circa 100 le persone che portiamo via, compresi i familiari, ma i pazienti sono di solito una ventina, quasi tutti pediatrici. Pensa che la lista OMS dei bambini che avrebbero urgenza di essere evacuati è più di 10.000, corrisponde a più di 10.000 bambini, quindi è davvero una piccola goccia, però una goccia toscana, e questo ci rende davvero molto orgogliosi.
Che vogliamo raccontare e che facciamo nei nostri spazi informativi, nonostante appunto l'attenzione tenda a diminuire poi su quelli che sono i reali bisogni, soprattutto delle popolazioni civili. Torniamo sul nostro territorio in termini di visione rispetto alle politiche sanitarie, che attraverso la declinazione delle case di comunità o 70 certificate, ma l'obiettivo è di alzare questa asticella, dimostrano che tipo di modello sanitario che la Toscana vuol portare anche a livello nazionale come esempio.
È una grande rivoluzione. Noi abbiamo aperto 70 case della comunità finanziate col PNRR entro la data di scadenza del 30 giugno, ne apriremo altre 10 entro la fine dell'anno, ci sono gli ospedali di comunità, però sono dei tasselli di un disegno molto grande. Stiamo cambiando pelle al sistema sanitario, per questo la chiamo rivoluzione. Il sistema sanitario pubblico nel nostro paese nasce alla fine degli anni 70 soprattutto grazie alla forte spinta di una donna meravigliosa come Tina Anselmi, partigiana, prima ministra, donna della Repubblica, ma nasce leggendo i bisogni di quella società lì, e quindi nasce con l'ospedale al centro, nasce rigido nel suo meccanismo, cioè sono io paziente che devo andare a cercare la prestazione, nasce puntando molto sulla specializzazione, e questo sistema nel corso degli anni ci ha consentito di curare bene le persone sempre meglio, di evolvere anche tecnologicamente, di raggiungere prestazioni altissime. Ma l'altissima specializzazione, sulla quale dobbiamo continuare a investire, ha frammentato le persone, non solo il sistema, anche le persone, e oggi è il momento invece di ricucire queste frammentazioni, e quindi dobbiamo cominciare a riguardare la persona tutta intera, perché quando varca le porte del sistema porta certamente una malattia o un problema, ma non porta soltanto quella malattia e non è soltanto quella malattia, continua a essere una persona con i suoi problemi, i suoi legami familiari, le sue relazioni, le sue paure, le sue ansie, tutto quello che deriva dall'attraversare una fase particolarmente delicata della vita, e tutto questo va accolto insieme. Contemporaneamente bisogna superare la frammentazione delle varie specializzazioni e costruire equip multidisciplinari che lavorano intorno alla persona sulla base dell'esigenza di quella persona. Questo vuol dire costruire una rete che è fatta di territorio, case della comunità, ospedali della comunità, ma anche RSA, ma anche farmacie, cioè tutti quei punti che sono porte di accesso al sistema e che dialogano con il pronto soccorso, con l'ospedale. Fino ad oggi l'unica porta di accesso aperta H24 era quella del pronto soccorso, e questo ha generato un sistema che oggi ci porta a dire che l'80% degli accessi al pronto soccorso è improprio, che è una definizione sbagliata se ci pensi, perché non è improprio. Dire che è improprio sposta la responsabilità dal sistema che non è organizzato alla persona che sbaglia porta.
Tu sbagli ad andare lì. In realtà come dovrebbe fare un cittadino adesso con questo modello che va cambiando?
Adesso attraverso il 116, 117, che dobbiamo imparare a chiamare per ogni bisogno, il cittadino verrà orientato verso la porta giusta, e sostanzialmente tutto ciò che non è ambulanza e che quindi deve correttamente andare al pronto soccorso può essere gestito nella casa di comunità, nel PIR o comunque nella risposta territoriale. Peraltro le nostre case della comunità sono popolate, cioè sono già spazi vissuti dove c'è integrazione fra sociale, fra sanitario, ci sono
che
i medici di medicina generale.
State ricevendo da questa decina di strutture che sono state inaugurate capillarmente sul territorio?
I feedback sono estremamente positivi, cioè chi varca quella porta trova una presa in carico molto completa. Ancora sono poco conosciute. Ora inizieremo una campagna di comunicazione importante, perché un servizio funziona se è conosciuto, ma se oggi fermo qualcuno per la strada o al bar e chiedo che cos'è una casa di comunità, sono in pochi quelli che sanno che cosa trovano là dentro. Ma in realtà là dentro si trova tutta la risposta che non è emergenziale, si trovano gli assistenti sociali, si trovano i medici di medicina generale, a volte i pediatri di libera scelta, si trovano tutti gli specialisti della cronicità, perché noi abbiamo a che fare con una società che invecchia molto. Un toscano su quattro ha più di 65 anni, nel 2030, cioè domani, un toscano su tre avrà più di 65
anni. Senta, questo inciderà anche nell'annosa questione dei tempi delle liste di attesa? Cioè si velocizzerà il sistema rispetto alla risposta?
Sarà uno dei contributi, ma le liste d'attesa non hanno una risposta unica, perché sono un tema estremamente complesso. Noi abbiamo ottime prestazioni su le ricette che hanno la dicitura breve o urgente, siamo intorno al 90% delle prestazioni nei tempi dati, siamo invece più lenti su quelle che sono differite o programmate, che quindi non hanno una caratteristica di urgenza. Però le liste d'attesa dipendono da una serie di fattori. Uno sono le prescrizioni non appropriate, perché per esempio nella dermatologia è impossibile che la prescrizione raddoppi ogni anno, quello non è un bisogno che raddoppia ogni anno, è che spesso c'è una gestione per la quale un medico di medicina generale che ha 1800 assistiti, che sono tanti, si trova il paziente che dice ho bisogno di questo e fa la prescrizione anche quando non è necessaria. Su questo stiamo lavorando insieme ai medici di medicina generale, perché quando c'è una lista d'attesa lunga avviene che molte di quelle persone che attendono lo fanno appunto in seguito a una prescrizione che è in propria, ma questo rischia di affogare il bisogno vero, cioè il bisogno di quella persona che ha davvero necessità di quella prestazione, che viene equiparata a chi invece ha un bisogno minore. Quindi su questo bisogna lavorare. Incide l'assenza di personale. Noi stiamo combattendo contro una vocazione che ormai non c'è più, cioè i nostri ragazzi, le nostre ragazze non scelgono più di fare professioni mediche, né infermieristiche né mediche, perché è un mestiere faticoso, perché è un mestiere sottopagato rispetto alle responsabilità che si assumono, e questo è un problema enorme, perché quando i medici e le medici o gli infermieri sono pochi, hanno grande capacità di scelta ovviamente, e spesso scelgono il grande ospedale dove c'è più possibilità di progressione di carriera o dove si può fare l'intervento più complesso e quindi professionalmente è più interessante, scelgono la città dove si organizza meglio il tempo di vita, il tempo familiare, e le aree interne, i piccoli ospedali si impoveriscono, e questo rischia di diventare un divario di accesso alle cure enorme che ci preoccupa in maniera importante e sul quale però non vediamo una reazione nazionale all'altezza della gravità di questo fatto. E poi ci sono le risorse. Il fondo sanitario non cresce quanto crescono i bisogni, soprattutto legati appunto all'invecchiamento della popolazione.
Ecco, poi torneremo sulla questione personale e medici anche di famiglia, ma risorse. La Corte dei Conti nei giorni scorsi nel suo report ha parlato della sanità come punto dolente per il bilancio, anche se cerca di garantire e mantenere sotto il profilo della risposta un livello di soddisfazione, anche perché lo ha detto il presidente Giani, il bilancio sanitario non può essere mai a somma positiva perché c'è un diritto costituzionale che vogliamo garantire e se mancano risorse in quell'ambito facciamo in modo di dirottarle lì nella gestione poi di altri servizi che invece su cui attuiamo politiche diverse. Ma il bilancio della sanità regionale è comunque in sofferenza. Come metter mano a questo e quali saranno le sue priorità anche in collaborazione con il nuovo dirigente appena nominato?
Ci stiamo già lavorando, il nuovo direttore è già all'opera per conoscere, ma la conosceva già perché noi avevamo aperto un tavolo con tutti i direttori generali, sia ospedalieri che delle ASL, condividendo con loro una situazione che è una situazione critica, perché appunto i bisogni crescono, le risorse non crescono e quindi dobbiamo ovviamente innovare il modello, dobbiamo fare in modo che le case della comunità non rappresentino una duplicazione di servizi già presenti sul territorio, ma una riorganizzazione. Dobbiamo ovviamente intervenire anche per provare a riorganizzare le cose in modo che si generino dei risparmi senza tagliare servizi che sono essenziali per le persone.
Tutto questo in un contesto in cui, lei lo ha detto, l'addizionale IRPEF è andata in bollette, cioè è andata nell'accendere.
L'addizionale IRPEF sostanzialmente coprirà per quest'anno i costi, gli aumenti delle bollette energetiche dovute anche alla situazione geopolitica internazionale, quindi per quanto mi riguarda responsabilità del governo pure questa, perché poi se come dire, sei dipendente energeticamente da paesi non democratici, poi ti prostri davanti a quei paesi non democratici perché altrimenti non ti regge il sistema economico. 43 milioni in più. Aumenti contrattuali, sacrosanti, lo abbiamo detto, abbiamo il personale meno pagato d'Europa, però sono 100 milioni che graveranno in maniera pesante sulle casse regionali. E in più l'inflazione che pesta duro e che purtroppo darà un contributo importante. Quindi l'addizionale IRPEF ci serve per aprire la porta la mattina nei nostri presidi. Però dobbiamo continuare a dare servizi. Ne dobbiamo dare di più perché stiamo aprendo, abbiamo aperto case della comunità che comunque hanno bisogno del personale che serve per garantire i servizi che sono previsti dentro le case della comunità. E dobbiamo innovare il modello che guarda al welfare dell'età più matura, perché appunto questo è un tema che cambia anche il sistema di cura, perché la cronicità non si può gestire dentro gli ospedali, va gestita sul territorio, quando è possibile va gestita a casa, perché le persone anziane più si gestiscono sul territorio e a casa, più si lasciano in mezzo ai loro affetti, alle loro cose, alle loro abitudini, meglio si gestiscono, meglio vivono, meglio reagiscono alle terapie.
C'è poi la popolazione giovanile e la grande fetta anche di disagio e di il fronte insomma psicologico che ha bisogno di un sostegno.
È l'altro grande tema. Io fin dall'inizio ho identificato due temi prioritari, quello degli anziani, che anche numericamente rischiano di far saltare economicamente il sistema se non innoviamo il modello e gli diamo respiro nel tempo, e quello delle giovani generazioni che soprattutto dopo il Covid vedono enormemente ampliato il disagio e enormemente aumentato i problemi di salute mentale. Ormai gli accessi al Meyer si sono, credo, decuplicati, sono accessi di ragazzini e ragazzine che non hanno trovato una risposta di prevenzione o che abbia saputo intercettare il bisogno prima sul territorio, e quindi la situazione è arrivata ormai esplosa all'interno del pronto soccorso. Sono età sempre più precoci, cioè gli ultimi tentativi di suicidio gestiti al Meyer hanno visto ragazzini di 11 anni e i problemi di alimentazione, quindi di anoressia o comunque disturbi dell'alimentazione riguardano sempre più ragazzini, anche maschi, anzi forse più maschi e ragazzine, anche di bambini, 8-9 anni, e quindi c'è un tema enorme che noi dobbiamo imparare a gestire, perché se la Regione Toscana è avanzata su tantissimi temi e può far scuola su tantissimi temi, su questo io credo che non si sia stati in grado di tenere il passo con il cambiamento e l'aumento di questa tipologia di problemi. E oggi siamo un po' a mani nude perché abbiamo pochi posti letto dentro gli ospedali e li stiamo aumentando, abbiamo pochi posti letto, quasi nessuno, per il post ricovero, quindi un ragazzo, una ragazza che esce dall'SPDC non può andare in una comunità perché nella comunità ci sono troppe persone di più fasce d'età e una risposta assistenziale non adeguata a un bisogno che non è più acuto ma ha bisogno comunque di un livello assistenziale importante, e manca tutta la parte di prevenzione, non è sufficiente, perché se una ragazzina di 12 anni arriva al Meyer per tentato suicidio e nessuno ha intercettato quei segnali nella famiglia, nella scuola, nelle associazioni sportive che frequentava, nella parrocchia, nessuno, vuol dire che noi abbiamo un problema. E quel problema non è di facile gestione, ha bisogno di una grande alleanza che noi stiamo provando.
Tutto questo, lo psicologo di base, la sua diffusione, abbiamo visto anche le importanti risposte, è un primo step?
È un primo step, ma non basta, e soprattutto non basta per questa fase di vita così precoce, perché se vado dallo psicologo riconosco di avere un bisogno, ma quando si parla di ragazzini, adolescenti o preadolescenti, le sentinelle devono stare a scuola piuttosto che nelle associazioni sportive, piuttosto che nelle parrocchie, negli ambienti dove vivono e dove qualcuno può individuare un problema da prendere in carico, da segnalare, da accompagnare, da comprendere. Manca in quella fascia d'età la consapevolezza di dire, cioè è difficile anche per un adulto, per un ragazzo, una ragazza, un bambino, una bambina, è ancora più difficile, quindi è proprio diverso il modello per intercettare il problema.
Per intercettare il disagio. Siamo quasi in conclusione, torniamo sui medici di famiglia, come affrontare questa carenza, questa ricerca in tutte le ASL sulle varie problematiche che abbiamo detto, i pensionamenti, ma anche insomma il calo motivazionale, ma anche i problemi strutturali di alcune zone.
Servirebbe un governo che prenda atto che abbiamo un problema che non riguarda la Toscana ma riguarda tutto il paese, perché dobbiamo far tornare la professione una professione attraente, dobbiamo fare una scuola di specialistica per i medici di medicina generale, per esempio, dobbiamo lavorare sulla retribuzione, ma perché dovrei scegliere di fare l'infermiere che oggi ha una competenza altissima e responsabilità incredibili, cioè senza gli infermieri e le infermiere non funzionano le sale operatorie, non funzionano le case della comunità, non esiste la domiciliare, una figura chiave del sistema, e ce ne mancano a migliaia. Perché è un mestiere complesso, con un'alta professionalità, con un'alta specializzazione, pagato pochissimo. Serve un grande piano nazionale per far tornare attrattiva la professione e per farla tornare attrattiva nel sistema pubblico, perché ormai non esiste più un sistema sanitario nazionale. Questa è la verità. Esistono tanti sistemi regionali e questo l'abbiamo visto bene durante il Covid, è la fotografia, no, di quanto è accaduto, perché regioni come la nostra, che hanno continuato a credere e investire nel sistema pubblico, hanno affrontato il Covid con una forza diversa, perché noi le terapie intensive ce l'avevamo. Regioni come la Lombardia, dove ormai il privato è un pezzo importante del sistema, forse mi spingo a dire prevalente, le terapie intensive non c'erano e i medici e le mediche si sono trovati costretti a scegliere chi doveva vivere e chi doveva morire, perché la differenza fra il pubblico e il privato è che il pubblico investe dove serve, il privato dove rende, e quindi le terapie intensive il privato non le comprerà mai. Dunque noi dobbiamo tornare a investire nel sistema pubblico, a crederci, perché è un fatto di democrazia, non soltanto di salute, anche di democrazia. E serve un governo che torni a credere che è possibile farlo e che riporti gli investimenti, il rapporto tra sanità e PIL, a livelli minimamente dignitosi. Vedo che il ministro sta provando a portarla al 6,5, eravamo al 6,3, cioè siamo, cioè dopo di noi in Europa ci sono l'Estonia, la Lituania, la Grecia, la Bulgaria, cioè siamo veramente il fanalino di coda, mentre vedo che gli investimenti in armamenti crescono fino al 5%.
Sarà una delle priorità che lei porterà a Roma come
riferimento? Assolutamente, ma è una priorità che è molto presente nel centro-sinistra di Roma, che la nostra segretaria Elly Schlein ha, come dire, fissato in alto nella nostra agenda, perché credo che sia in assoluto la priorità, cioè prendersi cura delle persone, garantire a tutte e a tutti, a prescindere dal peso del proprio portafoglio, la possibilità di curarsi, credo che sia forse l'elemento più importante che un sistema democratico deve garantire.
Però lei andrà a Roma sempre come assessora alla sanità della regione Toscana, ha già espresso insomma la sua scelta, siamo in una campagna elettorale permanente solitamente, e si è tornati già a parlare di un post Gianni addirittura, ma soprattutto della scadenza politica del 2027, però lei lo ha già detto anche a garanzia dell'impegno e del lavoro che vuol fare sul territorio, rimarrà qui.
Io credo che quando si assume un impegno, quell'impegno vada portato fino in fondo. L'ho fatto anche da consigliera regionale, ero stata eletta da 2 anni, mi fu chiesto di andare in Parlamento e dissi no, mi hanno votato peraltro, vuol dire, anche in maniera inaspettata, e quindi rispetto il mandato di chi mi ha votato. In questo caso non sono stata votata, sono stata nominata, ma ho fatto un patto con i cittadini e con il sistema sanitario pubblico. Abbiamo avviato una rivoluzione vera, un cambiamento profondo, che è quello della sanità territoriale, ma che è anche quello dell'umanizzazione delle cure, e credo che non si possa avviare un cambiamento così radicale e poi andarsene, non sarebbe serio, quindi rimarrò per finire questo lavoro, sperando di avere un alleato in un governo che capisca quello che stiamo facendo e lo sostenga.
E allora ci rivedremo da settembre, ma cosa dire ai cittadini, alle cittadine in termini di priorità, di servizi, questo aumento delle case di comunità ci sarà, ma soprattutto vorrete farle conoscere per farle usare al meglio dall'utenza?
Partirà dalla fine di settembre una grande campagna per comunicare cosa c'è dentro le case della comunità, anche dentro ogni singola casa della comunità, perché stiamo lavorando alla loro implementazione, e ogni casa della comunità sarà un abito sartoriale cucito su misura di quella comunità. Quindi apriremo processi di partecipazione, di coinvolgimento, continueremo a investirci, ad arricchirle. L'unico messaggio semplice che voglio trasferire è: chiamate il 116 117. Rispondono rapidamente e vi indirizzano verso il servizio più utile, più appropriato, che può dare la risposta migliore al vostro problema. Non vi precipitate immediatamente in pronto soccorso, perché spesso le risposte si trovano altrove, altamente qualificate, esattamente come quella del pronto soccorso, magari aspettando anche meno.
Questa è un'informazione ancora più importante in questa fase di caldo e di fragilità, sì, molto molto sensibile da attenzionare. Grazie davvero all'assessora regionale Monia Moni per essere stata con noi. Buon lavoro. E allora Newsline prosegue tra poco con altre interviste e altri approfondimenti. Rimanete con noi.
La Newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
Torna l'estate fiorentina. Da giugno a settembre, un'estate all'insegna della cultura, con 6 grandi eventi tematici, 9 grandi festival e tantissime iniziative diffuse nei 5 quartieri. L'estate fiorentina 2026 è un'iniziativa realizzata con fondi PN Metro Plus 2021-2027. Scopri il programma su www.estatefiorentina.it. Main sponsor Toscana Energia.
I 10 luoghi iconici della Toscana che devi assolutamente vedere.
3 borghi segreti che nessuno ti ha mai raccontato.
Lascia che per una volta sia la Toscana a scorrere davanti a te.
Con Destination Tuscany scopri come muoverti in autobus in modo facile e sostenibile, senza pensare a traffico, parcheggi o ZTL.
Tu scegli la destinazione, al resto ci pensiamo noi. Destination Tuscany, la tua visita in Toscana guidata.
Scopri di più su at-bus.it/destinationtuscany.
Anomaly in concerto, evento di chiusura del Hee Haw Music Festival, un nuovo progetto nato dall'incontro tra Bamako e Napoli, città dove la musica è lingua quotidiana. Sul palco i suoni dell'Africa e le vibrazioni urbane del Mediterraneo, ritmi tradizionali, funk, jazz e soul, musica e danza per un'esplosione di energia. Sabato 1 agosto alle 21 al Parco del Centro Culturale Compitese, Pieve di Compito, Capannori, Lucca. Alle 18 Jam Session con Lenga Zibao Dance Orchestra. Posti limitati, prevendite su liveticket.it/aldes. Info aldesweb.org.
Un nuovo viaggio del Controradio Club. Preparati a vivere un'avventura straordinaria. Guatemala e Honduras.
nel cuore dell'America centrale, tra vulcani, giungle, laghi e gli spettacolari tesori della civiltà Maya.
Dal fascino di Chichicastenango alla magia del lago Atitlán fino alle antiche città nascoste nella giungla, un viaggio tra natura, storia e mistero.
Guatemala e Honduras, dal 29 gennaio 2027 in compagnia di Rossana Mamberto. Se sei interessato, prenota subito, i posti sono limitati. Programma e prenotazioni www.controradio.it/Guatemala.
Controradio.
Alle 9:14 minuti andiamo al mare in quest'ultima parte di Newsline, ma con notizie che non sono propriamente positive. Emergono da Mare Caldo, il nuovo report di Greenpeace ci rilevano nei fondali dell'Elba un aumento dei segni di stress sulla vita marina a causa appunto delle temperature elevate. Però ci facciamo dire meglio da Riccardo Martellucci, ricercatore dell'OGS, Istituto Nazionale Oceanografia e Geofisica Sperimentale, che ha curato una parte del report Mare Caldo. Ben trovato Martellucci, buongiorno.
Buongiorno a lei.
Allora, diamo conto di quelli che sono i principali elementi di rilevazione di Mare Caldo e poi andremo anche sul nostro territorio, sulle nostre coste.
Sì, intanto per cominciare, questo report nasce dalla collaborazione tra Greenpeace e l'Università di Genova, il Dipartimento Vista, dove la professoressa Monica Montefalcone e la ricercatrice Annalisa Anzola. Dall'anno scorso io mi sono occupato di un argomento relativo alle ondate di calore e alla temperatura in generale, che è un po' quello che è il mio campo più alto di ricerca come oceanografo, e in questo contesto abbiamo cercato di studiare quell'andamento nelle differenti aree marine protette. In questo caso il progetto si occupa proprio di monitorare queste aree marine protette, ma vuole anche fare un excursus più sul Mediterraneo in generale, questa poi è la mia collaborazione, per andare a vedere quelli che sono state, insomma, gli impatti di un 2025 particolarmente caldo, e questo effetto si è visto praticamente in tutte le aree marine protette dove il calore ha raggiunto il fondo in queste, le anomalie termiche sono state veramente, anche se un fatto di particolare interesse è stato la soppressione dell'ondata di calore marina avvenuta in circa a metà della scorsa estate, con un evento che ha cancellato il segnale superficiale, quindi forte anomalia termica rispetto ai valori a cui siamo abituati, e dal satellite non siamo stati più in grado di valutare questo aumento, anzi sembrava che c'era stata una diminuzione, ma tutto questo calore si è spostato sul fondo dell'oceano, e questo è un aspetto estremamente preoccupante per quello che riguarda le comunità e gli ecosistemi marini. Poi in particolare l'isola d'Elba è stata investita da un'ondata di calore che ha superato la soglia del 90° percentile di 3,5 gradi. In questo caso che vuol dire superare la soglia del 90° percentile? Vuol dire che era rispetto a una media di 30 anni, si prendono tutti i dati di temperatura in un punto e si fa la media proprio di questi valori, si vede quanto ci si discosta dal valore medio. Bene, questo dato di valore del 2025 era ancora più grande del valore medio, ed è per questo che si prende il 90° percentile per andare a studiare, in modo tale da vedere proprio quell'anomalia incredibile che ci sta. E tutto questo poi dopo ovviamente ha un effetto, e non è il primo anno che vediamo questo ondata di calore, ormai il Mediterraneo si sta scaldando a un ritmo incredibile e anche le comunità che vivono sul fondo, anche in profondità, ne risentono. Vediamo una diminuzione ovviamente di tutti quelli che degli indici di benessere della comunità, e quindi stiamo osservando proprio una riorganizzazione della comunità in funzione di questo cambiamento ecosistemico.
Cioè l'ecosistema marino si sta riorganizzando rispetto appunto alle conseguenze di questi stress termici, ma a parte questa resilienza, quali dovrebbero essere invece gli strumenti da mettere in campo a tutela del Mediterraneo e non solo?
Questa domanda è abbastanza complessa, perché è chiaro che il Mediterraneo fa parte del sistema globale, sia dell'oceanico che atmosferico, ed è assolutamente influenzato da tutti quelli dei processi a grande scala, cioè che avvengono tutto l'oceano, tutto il mondo. Quindi è chiaro che la necessità è quella di cercare di andare a limitare tutte quelle che sono le inutili abusi di elettricità che poi producono un aumento delle emissioni fossili, perché la scienza ci dice che le emissioni fossili e quindi l'impatto antropico è quello che sta accelerando una modifica climatica. Questa è un'informazione che noi conosciamo, sappiamo bene, abbiamo tutto quanto un background scientifico di 50 anni che ci dimostra questa cosa, e le proiezioni future ci dicono che noi andremo sempre più verso questa condizione, quindi oceani che si scalderanno tantissimo, ci saranno delle modifiche alla biodiversità, sarà ad esempio l'aumento della temperatura, tanto per farci rendere chiaro, può portare a modifiche sul pH dell'oceano, quindi gli organismi che fanno le conchiglie, tipo le vongole, non riusciranno più a fare conchiglie, quindi non ci saranno più le vongole, non ci saranno più le cozze, non ci saranno, anche un'economia del mare sarà problematica, quindi bisogna pensare al valore dell'ecosistema come una fonte di guadagno, che è un guadagno pulito, quindi bisogna assolutamente tutelarlo. Quello, per esempio, l'isola d'Elba, che è l'unica...
Ecco, sì, l'unica area non protetta, no, della rete di monitoraggio. Esatto. Perché rileva questo, esatto, stress termico così elevato? C'è una specificità?
Perché... No, non è che rileva uno stress termico più elevato, perché le altre aree marine protette non hanno uno stress più elevato, hanno uno stress meno elevato. È che oltre l'aumento della temperatura si innesta su già una situazione abbastanza critica dell'ecosistema marino, che è assolutamente impattato, cioè, nel senso, l'isola d'Elba, per chi l'ha frequentata durante il periodo estivo, è un ambiente che si riempie di turisti, si riempie di imbarcazioni, si riempie di tutta una serie di condizioni che vanno a stressare l'ecosistema marino. Quindi se su questo ci si va a innestare anche l'aumento della temperatura, l'ondata di calore, un aumento di temperatura di 2-3 gradi maggiore negli organismi che stanno in profondità, che sono abituati a condizioni molto più stabili, con temperature molto più basse, è chiaro che ci sarà un depauperamento. Però quando poi cambia la comunità, non cambia la comunità, perché gli organismi che hanno subito, che stanno subendo questo grande stress, sono le gorgoni, la gorgonia gialla, la gorgonia rossa, quindi anche degli organismi piacevoli da vedere per le escursioni, cioè nessuno vuole un deserto in mare, vogliamo delle piscine, certo, naturali, senza organismi. Questo è chiaro ed evidente. Bisogna tutelare gli ecosistemi marini, le altre aree marine protette hanno degli indici migliori proprio perché sono soggette a minori stress. Ma questo è un fatto chiaro, studiato, dimostrato. Ad esempio, invito tutti ad andare a vedere l'ultimo documentario di Gary Ratenberg, che parla proprio di come il mare riesca a riprendersi velocemente e tutelato. E ha un effetto che è incredibile su tutto il sistema mare. Questo aumenta, cioè un'area marina protetta non fa bene solo all'area marina protetta, ma fa bene anche a tutto quello che c'è intorno. Questo è un fattore estremamente importante.
Martellucci, dobbiamo salutarci perché il collegamento non è proprio così immediato nella comprensione da un punto di vista tecnico proprio di emissione, però ci ha dato delle informazioni importantissime, anche degli spunti di riflessione su come noi possiamo incidere per contenere queste criticità termiche. Grazie per essere stato con noi. Io rimando al report Mare Caldo di Greenpeace. Buona giornata e buon lavoro a Riccardo Martellucci.
Grazie a lei, arrivederci, buona giornata.
Shines on you.
24 minuti, termina qui la Newsline di questa mattina. Torneremo nell'edizione serale delle 18.45, poi il nostro consueto GR locale alle 12.45. Tutto ciò che ascoltate nelle trasmissioni è poi condivisibile e riascoltabile anche dal nostro sito controradio.it nello spazio podcast. E allora non ci resta che augurarvi una buona giornata e invitarvi a rimanere sulle nostre frequenze. Did you know?
L'informazione di Controradio continua sui nostri social e sul sito www.controradio.it.
Quando imparerò, non mi basta una vita intera, la posta e la testa piena, e ho lo sguardo fisso al telefono. Quando imparerò, non mi basta una vita intera, e i gatti dell'altra sera non spariranno col tocco magico.
Mi guardo allo specchio, ehi ciao come va? Proprio ieri avevo detto mai più qua. Quando scappo dalla sfortuna come un puma, e dei fantasmi diventano di coma piuma. Linea di connessione, banda larga, casa è una gabbia, in strada biciclette e barba, e di moda più lunga che in Arabia. Il ladrone che allunga le sue mani al bar, ma non è Barabba. Ci resto di sabbia per la rabbia che sale, cioè ci resto di sasso, intendevo tipo statua di sale. Mi esprimo male, certe volte spiegarsi un manicomio mi manda in panico come pensare al matrimonio. La mia ragazza non apprezzerà il binomio e diventerà un demonio. Mi toccherà incatenarmi a termosifonio, darle metà patrimonio.
Quando imparerò, non mi basta una vita intera, una posta e la testa piena, ed ho lo sguardo fisso al telefono. Quando imparerò, non mi basta una vita intera, e i gatti dell'altra sera non spariranno col tocco magico.
E io ci provo a tenere una direzione, ma ogni parte di me vuole avere ragione. Sono quasi sempre diviso, qualcuno ha detto senti Narciso, dovresti provare a fare l'attore con quel tipo di viso. Io nel ruolo del paladino che mette tutti al tappeto Aladino. Non basta essere avanti anni luce, perfino in HDMO, per sfidare il bucio Aladimo. In questo mondo di vecchie facce di bronzo e facce nuove ma con il naso di ponco, tu vuoi davvero sapere dove mi ponco? Diciamo altrove che è molto meglio di conto, che è veramente troppo facile. Quando inizio a fare sul video, ipotizio, che quando fai tu è un supplizio.
Ed ogni volta è chiaro che certe cose non posso evitarle più, più, perché ho questo vizio di non mentire come fai tu. Posta e la testa piena, ed ho lo sguardo fisso al telefono. Quando imparerò, non mi basta una vita intera, e i gatti dell'altra sera non spariranno col tocco magico. Quando imparerò, non mi basta una vita intera, posta e la testa piena, ed ho lo sguardo fisso al telefono. Quando imparerò, non mi basta una vita intera, gatti dell'altra sera non spariranno col tocco magico.
La gente qua non lo sa, diglielo, sto da un'altra parte. Calma, 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 la gente qua non lo sa.